Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale oggi analizziamo l'esito del voto di domenica in Italia assieme al giornalista Carlo Fusi. Buongiorno Carlo e ben ritrovato.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora Carlo, le urne hanno confermato le indicazioni di voto, cioè i sondaggi. Il centrodestra favorito ha vinto le elezioni, la coalizione guidata da Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e se vogliamo anche Maurizio Lupi ha ottenuto il 44% dei voti che in base alla Rosatellum garantiranno a Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati una solida maggioranza in Parlamento, compreso il Senato, dove l'esito non era scontato. Vogliamo disegnare la mappa del Parlamento di questa 19ª legislatura italiana?
Sì, sono numeri che consegnano all'alleanza di centrodestra la maggioranza assoluta in entrambi i rami del Parlamento, con un distacco molto molto significativo rispetto al centrosinistra e naturalmente a maggior ragione rispetto ai 5 Stelle e al terzo polo, che in realtà poi è arrivato quinto, insomma, diciamo al binomio Azione Italia Viva Calenda Renzi. In particolare, alla Camera il centrodestra, come sapete, diciamo, i numeri parlamentari sono cambiati, il taglio dei parlamentari non sono più 630 e 315, bensì 400 e 200, quindi alla Camera la maggioranza assoluta è 201, bene, il centrodestra mette insieme 235 deputati, quindi con un margine rispetto alle opposizioni molto forti, il centrosinistra avrà 80 seggi, i 5 Stelle 61 e 21 sono quelli che dovrebbero essere assegnati, saranno assegnati al terzo polo. Mentre al Senato la condizione è un po' diversa, anche qui, come detto, il centrodestra ha la maggioranza assoluta, qui la maggioranza estende 200 senatori e di 101, i seggi assegnati al centrodestra sono 112, il centrosinistra avrà 39, i 5 Stelle 26 e il terzo polo, Calenda Renzi, 9. Quindi sono numeri che sulla carta dovrebbero consentire una navigazione tranquilla, una solidità e una coesione della maggioranza abbastanza forte.
A questo riguardo, entrando più nel dettaglio dell'analisi del voto, Carlo, intanto l'affluenza è scesa ai minimi storici con meno di 2 italiani su 3, solo il 64% degli aventi diritto effettivamente andato alle urne, con un calo dell'8% rispetto al 2018. E alle spalle dei Fratelli d'Italia, che ha ottenuto il 26%, si assesta il PD, secondo partito, con il 19%, poi il Movimento 5 Stelle, che è risalito negli ultimi giorni e supera il 15%, la Lega è scesa ulteriormente, si assesta all'8%, tant'è che insomma il sorriso di Matteo Salvini sul palco domenica sera era particolarmente tirato, mentre anche Berlusconi arriva all'8% e anche Azione di Carlo Calenda, il terzo polo, più o meno si assesta sulla stessa percentuale. A naso il primo dato eclatante è il crollo della Lega e quello del Movimento 5 Stelle, che rispetto al 2018 hanno perso più della metà dei voti percentualmente. I pentastellati sono passati dal 32 al 15%, la Lega dal 17 all'8%. Che tipo di analisi politiche si possono fare? Che tipo di conseguenze politiche si possono trarre da questi dati e quali sono quelli che balzano, secondo te, maggiormente all'occhio?
Allora, il primo elemento è quello il più importante e anche il più inquietante, quello che tu hai citato per primo, cioè la disaffezione. Il 64% è la soglia più bassa mai registrata di affluenza per una consultazione politica e questo è davvero un segnale particolarmente negativo, che peraltro segna è in linea con una tendenza che negli ultimi 20 anni è costante, di gente che rifiuta di partecipare al voto. Questo è un problema proprio strutturale del sistema italiano. Ci sono tante giaculatorie e tanti piagnistei del giorno dopo, il giorno prima però nessuno fa qualcosa per riavvicinare quello che una volta si sarebbe chiamato il paese reale col paese legale e, per esempio, cambiando come doveva essere cambiata la legge elettorale, riconsegnando agli elettori il potere di decidere, i loro di scegliere, i loro rappresentanti, così non è, e questo è certamente un elemento molto negativo. Quanto al resto, è vero, i 5 Stelle, ovviamente il dato clamoroso è quello della Meloni, che nel giro di pochi anni è passato dal 4 al 26%, e i 5 Stelle, che nel 2018 avevano avuto il 33%, un trionfo clamoroso, adesso sono dimezzati, però rispetto ai sondaggi e anche alla tendenza degli ultimi mesi che li davano in rotta, forse addirittura una cifra, hanno recuperato e lo hanno fatto perché Conte ha impostato tutta la sua campagna sul reddito di cittadinanza e questo è elemento ha avuto una forte eco. Dall'altra parte, nel centrodestra, appunto il crollo della Lega, perché? Perché Fratelli d'Italia ha cannibalizzato, ha succhiato tutto quello che c'era da succhiare e lo ha fatto nelle roccaforti della Lega, per esempio in Veneto Fratelli d'Italia doppia la Lega, cosa che insomma diciamo è piuttosto clamorosa, sapendo che quel Veneto per esempio era uno dei serbatoi elettorali più significativi di Salvini. E poi c'è Berlusconi che molti avevano dato per morto politicamente, nel senso che i sondaggi gli assegnavano al 4, il 5, forse il 6%, ha ottenuto l'8%, la Lega sta al 9, quindi insomma diciamo tallona la Lega alle vicine e questo è molto significativo perché già nelle analisi dopo voto Tajani ha detto siamo determinanti al Senato, come a dire insomma noi abbiamo la golden share della governabilità, laddove Meloni non dovesse venire incontro ai nostri desideri noi potremmo far valere il fatto che siamo determinanti e questo è appunto molto importante ai fini della governabilità. Quanto al PD, il PD è sceso sotto la soglia psicologica del 20%, il suo dato è sostanzialmente simile a quello ottenuto da Renzi, anzi in numeri assoluti Renzi prese addirittura più voti e questo naturalmente porterà a grandi riflessioni e intanto ha portato all'annuncio da parte diretta di non ricandidarsi a segretario nel congresso che si dovrebbe svolgere a marzo, ma forse verrà anticipato.
Ricordiamo che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi, nostro esperto di politica italiana. Carlo, in base all'accordo in essere nel centrodestra, è scontato che a guidare il prossimo governo sarà ovviamente Giorgia Meloni, quindi per la prima volta l'Italia avrà una premier donna. Quello che c'era e che c'è tuttora da capire è in che modo poi i voti si rifletteranno sui rapporti di forza in seno alla maggioranza di governo e quindi anche che tendenze, che atteggiamenti terrà e avrà il prossimo esecutivo italiano. Il fatto che Fratelli d'Italia abbia preso più del triplo dei voti della Lega sì. E di Forza Italia farebbe pensare ad una squadra di governo molto meloniana. Allo stesso tempo però di Fratelli d'Italia si è sempre detto che è un partito quasi personale, che alle spalle di Giorgia Meloni non ci sono figure riconosciute e riconoscibili, a parte forse Guido Crosetto, e in qualche caso considerate autorevoli, tant'è che dall'estero si parla chiaramente dell'esecutivo italiano più di destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, qualche sirena d'allarme è suonata, soprattutto in relazione alla posizione da tenere nei confronti sia dell'Ucraina sia ovviamente delle sanzioni alla Russia. Quindi chiedo a te, quanto meloniano, quanto berlusconiano e quanto salviniano sarà nei componenti e nelle tendenze politiche il prossimo governo italiano e se nel Toto Ministri sono stati fatti i nomi che potrebbero mettere tutti d'accordo?
Allora, certamente la novità più clamorosa è la vittoria di Fratelli d'Italia in un partito guidato da una donna e una donna si candida, anzi è quasi certo, fermo restando naturalmente le prerogative del capo dello Stato, perché poi è un potere che deve esercitare lui, la possibilità che Giorgia Meloni diventi la prima donna Presidente del Consiglio. E naturalmente questa è la postazione principale del nuovo governo. È ovvio che i rapporti di forza, se dovessero riflettere solamente quelli che sono i dati sulla carta, appunto, come dicevi giustamente tu, dovrebbero portare alla formazione di un esecutivo, di un gabinetto, di un governo a trazione meloniana e il Fratelli d'Italia dovrebbe occupare quasi tutti i posti. Però non è così. Perché poi andranno come dire, chiariti quelli che sono le varie necessità dei vari partiti. Noi sappiamo per esempio che la Lega prima di questo voto aveva chiesto, Salvini lo aveva fatto di nuovo, il Ministero degli Interni. Non è detto che questa sia una richiesta che possa venire accolta. La Lega ha preso davvero un bagno elettorale. Forse ridimensionerà i suoi appetiti governativi, ma insomma può anche essere che invece Salvini, che non ha alcuna intenzione di dimettersi, come ha detto, insomma poi invece reclami proprio questa visibilità. Dall'altra parte c'è anche da considerare che Meloni dovrà in qualche misura rassicurare sia i mercati sia gli osservatori esterni sul fatto che appunto il governo possa essere troppo sbilanciato, troppo radicale a destra e quindi magari in alcune postazioni strategiche, per esempio il Ministero degli Esteri o soprattutto quello dell'Economia, è possibile che inserisca elementi esterni. Si è parlato di Tremonti, che è candidato con Fratelli d'Italia, potrebbe essere quello un nome per il Ministero dell'Economia, oppure particolarmente significativo quello degli Esteri, visto che c'è da gestire la partita della guerra tra Russia e Ucraina, dell'atteggiamento italiano su questo fronte, postazione attualmente occupata da Luigi Di Maio, ex 5 Stelle scissionista, che non è stato eletto e quindi è fuori dal Parlamento. Quella potrebbe essere anche un'altra poltrona assegnata a un tecnico. Certamente Meloni dovrà dosare gli incarichi all'interno del governo, dovrà tener conto, come furono costretti a fare i 5 Stelle 5 anni fa, delle indicazioni di Mattarella, dei suggerimenti di Mattarella, e comunque garantire una stabilità della squadra di governo, perché se no, se cominciano subito le tensioni, allora già diventa difficile governare fin dal primo giorno.
Carlo, concluderei parlando degli altri. Ecco, che opposizione ci si può attendere dal Partito Democratico, che è seconda forza politica del paese, ma che sembra politicamente isolato come non mai, e per di più, come accennavi, anche in fase di transizione dal punto di vista della leadership, e forse non solo della leadership? E che cosa ci si può attendere dal Movimento 5 Stelle, che dopo aver rischiato l'implosione sembra aver imboccato una nuova strada, ha limitato i danni, è pur sempre il terzo partito d'Italia, e da Azione di Carlo Calenda, che decidendo di correre da solo si era condannato alla marginalità, ma ha comunque preso l'8% dei voti? Quindi ti chiedo, che tipo di opposizione vedremo all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni?
Allora, il problema principale riguarda il PD, perché questa sconfitta, che è veramente una batosta in qualche misura storica, anche se l'aggettivo è abusato, bisogna capire il PD come si riequilibrerà, non solo dal punto di vista della leadership e della conduzione della segreteria. Appunto, ho detto che Letta non si presenterà, non si ricandiderà, quindi lascia libero il suo posto, bisognerà vedere chi lo prenderà. Però in realtà il PD dovrà riguadagnare un'identità che al momento sembra smarrita, e giustamente, come dicevi tu, appare un partito isolato. Per di più il PD deve guardarsi dalla concorrenza dei 5 Stelle sullo stesso fronte, e questa è anche una novità struttura, perché i 5 Stelle è vero che hanno dimezzato i voti, però ormai appunto sono il terzo partito, e vuol dire che il grillismo, insomma, il partito di Conte non è una meteora, come molti pensavano, destinata a scomparire o a ridursi a una presenza minimale, è invece una forza strutturale e farà concorrenza al PD. Il PD non è abituato ad avere alla sua sinistra, diciamo così, un partito così forte. Normalmente aveva, insomma, forze politiche molto minoritarie, con percentuali intorno al 3-4%. Qui siamo al 15%, il PD è al 19%, quindi insomma c'è anche il rischio di un ribaltamento. Quindi sarà interessante e importante capire che tipo di opposizione svolgerà il PD e che tipo di rapporto potrà poi magari ricucire con i 5 Stelle, se Conte sarà disponibile. Quanto a Calenda, ha di fronte a sé uno spazio politico importante, perché insomma, diciamo, una forza che non è assimilabile a nessuno dei blocchi ed è una forza centrista, può svolgere un ruolo politico rilevante. Però lì il problema è capire se Renzi e Calenda davvero supereranno le incomprensioni e le schermaglie, gli attacchi, le polemiche che gli hanno contraddistinto il loro rapporto fino a poche settimane fa, prima del voto, e se dunque daranno vita davvero a un contenitore, diciamo, centrista, liberale, che possa fare concorrenza sia a Forza Italia sia a quello che potrebbe essere un pezzo di PD che si stacca, oppure se invece i litigi tra i due leader finiranno poi per rendere vacua questa loro alleanza. Insomma, è una fase molto interessante per quello che riguarda l'opposizione, così come è interessante capire se davvero il centrodestra poi riuscirà a governare, a superare le divisioni che ha grandissime, per esempio sulla politica estera, e trovare un equilibrio che consenta un'azione di governo efficace. Certo, se i 5 Stelle dovessero mangiare ancora voti al PD, la situazione si radicalizzerebbe, perché sarebbe un'opposizione molto forte, che costringerebbe anche Meloni a radicalizzarsi, e questa è una situazione, insomma, diciamo, che può portare fibrillazioni molto forti.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.